E passiamo agli appuntamenti che seguiranno il nostro giornale sulle onde medie e il notturno italiano. Ci colleghiamo con Stefania Riccio.
Sì, grazie per la linea da Alessandra Miriam. Ben trovati i nostri radioascoltatori. Puntata d'eccezione stanotte con un ospite molto illustre. È presente infatti nei nostri studi una bravissima attrice italiana che è stata protagonista di indimenticabili interpretazioni sul grande schermo, specialmente con Totò, ma anche in teatro e televisione. Avremo infatti con noi Isa Barzizza, con cui avremo modo di parlare non solo della sua gloriosa carriera, ma anche di suo padre, il maestro Pippo Barzizza, che ci ha regalato, come ben sapete, 60 anni di musica leggera di insuperata qualità e di cui ricorre tra l'altro quest'anno il centenario della nascita. Ricordo agli ascoltatori che ci stanno seguendo in FM che alla radio il notturno italiano si ascolta sulle onde medie. Dalla stazione di Milano viene radiato dai 900 kHz, 1332 da Roma, 657 da Napoli. Questa notte abbiamo tra l'altro un materiale sonoro di grande interesse che sono lieta di andare dunque a preparare. Vi aspetto, grazie. La linea torna a Miriam Pezzali e Alessandra Fiori.
Questa edizione del giornale è disponibile su internet all'indirizzo www.grr.rai.it.
Da tutti noi, come sempre, l'augurio di una notte serena.
La RAI vi ha trasmesso il giornale della mezzanotte.
Notturno italiano, un programma di Rai International a cura di Piero Galletti. Musica e parole, suoni e voci per gli italiani di tutto il mondo.
È dunque una notte di festa per il notturno italiano perché abbiamo con noi una stupenda signora. Io sono Stefania Riccio, benvenuti i nostri radioascoltatori sulle frequenze di Rai International. Dicevo che sto per presentarvi un ospite in duplice veste, quella di rappresentante dell'arte italica della recitazione e anche di discendente diretta con il corredo cromosomico che sapete, di un grandissimo protagonista della musica leggera del Novecento, cioè Pippo Barzizza, e infatti ho il grande onore e la gioia personale di presentarvi Isa Barzizza. Benvenuta, era tempo e l'aspettavamo da tempo.
Grazie di questo bellissimo, questa bellissima accoglienza, sono contenta di essere qua.
Anche perché noi abbiamo tantissime domande da farle, purtroppo la trasmissione domani alle 6 finisce e quindi in qualche maniera... No, non si preoccupi, sto scherzando. Perché noi veramente dovremmo chiederle tutto e il contrario di tutto, non soltanto perché abbiamo il dovere di lasciare, visto che lei cortesemente ce lo consente, una testimonianza a quelli che verranno dopo di noi, ma proprio per il piacere di parlare di suo padre e di lei. Siete veramente dei grandi protagonisti del notturno italiano. Io direi che poi suo padre è proprio un elemento costitutivo della nostra trasmissione. Beh, perché c'è sempre qualcosa di suo.
Questo mi fa un grandissimo piacere, veramente. Poi qualsiasi occasione che mi permette di parlare di questo mio amatissimo papà è per me veramente una cosa che faccio con grande gioia.
Ecco, allora adesso cominciamo con il dire... A che cosa fa lei di solito a quest'ora? Dorme?
Vediamo che ore sono. No, direi che a quest'ora leggo. Io sono una lettrice accanita, però raramente mi capita di leggere durante il pomeriggio, così, perché non sono abbastanza concentrata, ci sono troppe cose, a parte che ho da fare, ma poi anche delle cose, quei rari pomeriggi che potrei permettermelo, i rumori, le telefonate, insomma, mi piace leggere a letto la notte. E allora in genere, insomma, leggo fino alle 3 della mattina.
Ecco, allora adesso invece facciamo un bel tuffo nel passato e ritorniamo a quando lei decide, anziché di fare la cantante come qualcuno potrebbe immaginarsi con un padre così, di darsi alla recitazione. Era molto piccola quando ha deciso.
Sì, ero piccolissima. Uno dei giochi che preferivo era quello di fare muovere le marionette su questi piccoli teatri che erano così come delle piccole scatole, no? Con le quinte, il siparietto e i fondali, che mi affascinava anche proprio già allora come gioco, che si mescolava così ancora magari vagamente con dei sogni che potevo cullare. Poi organizzavo piccoli spettacolini con i miei compagni di scuola, non so, in occasione di un compleanno o di una piccola festicciola che facevamo. Insomma, mi è sempre piaciuto esibirmi.
Certo, perché poi tra l'altro ha esordito giovanissima con Edoardo De Filippo in teatro. Aveva,
sì,
quanti,
avevo
10
8
anni?
8
anni.
Ma non è stato il mio debutto, cioè la prima volta che ho messo piede in palcoscenico, perché la prima volta è stata con Elsa Merlini in uno spettacolo pirandelliano che era La signora Morli 1 e 2, e c'era un piccolo ruolo di una bimba, e allora attraverso degli amici dei miei genitori che sapevano di questa mia passione sono stata chiamata. Ho fatto un minuscolo provino tanto per vedere insomma che riuscivo a dire ciao in palcoscenico. E ho debuttato.
Ecco, allora adesso noi ci fermiamo un momento perché vogliamo dimostrare al nostro pubblico che lei poteva benissimo fare la cantante, forse sarebbe stato anche più facile, perché abbiamo una sua incisione, Oggi è nato l'amore, quindi lei è accompagnata da suo padre Pippo Barzizza, e lo ascoltiamo e lo dedichiamo a tutti gli ascoltatori che in questi giorni si sono fatti vivi per dimostrare, ecco, tanto affetto anche nei confronti sia di suo padre che suo. Oggi è nato l'amore, Isa Barzizza.
Che cosa sarà mai della mia vita? Non ho nessuno qui vicino a me. Tremavo, pensavo, ma finalmente ho visto te. Oggi è nato l'amore. Tremato il mio cuore vedendo te, l'uomo che voglio baciare sei tu. No, non ti posso lasciare mai più. Nel tuo dolce sorriso perderò, carezzando il tuo viso, mi bacerò e sognerò il paradiso, perché ho una fiamma nel cuore. Oggi è nato l'amore in me. Oggi è dolce sorriso mi perderò, carezzando il tuo viso ti bacerò e sognerò il paradiso, perché ho una fiamma nel cuore, un terribile ardore, oggi è nato l'amore.
Accompagnata dal padre Pippo, Esa Varzizza ha cantato Oggi è nato l'amore.
Ecco, ma a proposito delle queste mie cose canore, io ho fatto un film in Germania tantissimi anni fa che si chiamava Senza veli, era un film di vista e cantavo due o tre canzoni. E i produttori, era appunto in Germania, e questi editori di questi pezzi mi hanno detto: ah, ma signora, ma facciamo un contratto, così incidiamo dei dischi. Allora ne parlai a papà e papà mi ha detto: ma fai le cose che sai fare veramente bene. E aveva ragione, perché risentendomi aveva ragione papà.
Invece io, è molto bella.
No, io sono abbastanza critica nei miei confronti, non ho nessuna compassione di me stessa. Aveva ragione papà.
Senta,
meglio che reciti.
Senta, ma lei mi deve dire come si fa a vivere accanto ad un grandissimo uomo come suo padre. Che atteggiamento bisogna avere? Perché tra l'altro poi lei nella sua carriera incontrerà anche Totò. Questi artisti che hanno un talento straripante, ma come si fa a avere a che fare con persone così?
Ma per quanto riguarda papà, c'era veramente un grandissimo affiatamento fra noi due, proprio da piccolissima, perché papà ha sempre mantenuto un animo così fresco, così allegro, così gioviale, pur essendo poi un uomo severissimo per tante cose, ma aveva un rapporto con noi bambini, parlo di mio fratello, straordinario, per cui per noi non era né un genio né altro, era una persona straordinaria che ci faceva divertire, ci raccontava delle storie fantastiche, si inventava dei giochi meravigliosi, per cui ripensando da adulta, da persona più grande, poi a quello che era, uno si rende conto che non avrebbe potuto far altro che il musicista nella sua vita, era proprio nato per la musica papà, e ha dimostrato questo suo talento da piccolissimo.
Sì, un bambino prodigio.
Un bambino prodigio che, non so, ha imparato per essere ammesso al conservatorio tutto il solfeggio, che c'è questo testo del Bona, si chiama, l'ha imparato, non so, in una settimana, una cosa così.
Insomma, e aveva pochissimi anni.
Aveva 5 anni, non sapeva neanche scrivere, leggeva la musica correntemente.
Ecco, quindi vuol dire che artisti si nasce, ci sono certi
ma
genitori
caso,
che vogliono farti studiare a tutti i costi.
In quel caso di sicuro, papà non avrebbe potuto far altro che il musicista.
Perché se non sbaglio suo nonno lo voleva ingegnere?
Lo voleva ingegnere, sì, dice ma perché vuoi fare il musicante?
Senta, facciamo ancora un passettino indietro proprio per amor di precisione, perché so che i nostri ascoltatori la amano. Pippo Varzizza è nato quando?
Il 15 maggio del 1902.
Ecco, perché molti testi invece riportano una data sbagliata e nessun testo ci dice qual è il nome vero di suo padre di battesimo.
Giuseppe.
Ecco, adesso che abbiamo chiusa questa doverosa parentesi, torniamo invece a suo padre, che inizia con il violino,
sì.
Ma poi...
poi ha imparato tutti gli strumenti da autodidatta. ha imparato il pianoforte, proprio l'ha imparato da solo, poi suonava tutti i sax, tenore, il basso, così, clarinetto, fisarmonica, chitarra, banjo, ecco, gli unici strumenti che non suonava erano tromba, trombone, che avevano quell'imboccatoio, lui aveva le labbra delicate e non poteva suonare quel tipo di strumenti.
Comunque direi che sono pochissimi direttori d'orchestra che hanno una competenza così specifica come aveva giustamente suo padre. Che adesso facciamo sentire ai nostri radioascoltatori, abbiamo ripreso un'intervista del caro collega Loffredo, dove lui spiega qual è il suo primo ricordo musicale, e subito dopo lo sentiamo con un esempio che sarà con la sua orchestra scherzando sulla tastiera.
Mio padre, che era bravissimo operaio dei mobili, come si dice, un ebanista, anzi mia mamma diceva, non è falegname, è ebanista, diceva, perché teneva, effettivamente è un'altra cosa, quei mobili che vedi qua a casa, quasi tutti sono fatti da mio padre. E beh, era appassionato di musica, aveva comprato il primo fonografo Patefrère a cilindri, e ricordo che tutte le domeniche noi stavamo in Genova Alta, dove sono nato, e scendevamo giù, e mia mamma dava messa, e mio padre invece andava in un negozio ed era per di domenica, non so perché, in piazza della Meridiana, e comprava sempre un cilindro, quello grosso costava 5 lire, che durava un po' di più, era di diametro non so 15 centimetri, e quello piccolo costava
3 lire.
Allora ho cominciato già con le opere, mio padre, infatti mi portavano sempre alle opere, ricordo che mi spaventavo quando il batterista aveva un colpo di piatto forte, capisci? E mi spaventavo, perché mia mamma piangeva sempre perché le opere di Puccini, quando c'è la Mimì che muore o la Butterfly che muore, eccetera, piangeva sempre. E mi domandavo perché. Però vedi, questo mi ha servito perché mi ha allattato di musica già dal principio, capisci? Questa. E a questo punto la parola all'orchestra di Pippo Basile.
Thank you.
la fisarmonica di Francesco Ferrari in bella evidenza. Abbiamo ascoltato, scherzando sulla tastiera, ovviamente il direttore era Pippo Barzizza. E qui troviamo già un Pippo Barzizza dedito alla jazz, quindi abbiamo saltato un piccolo passaggio, cioè il momento in cui dalla musica classica lui comincia a sentire anche il jazz d'oltreoceano. Immagino che avesse molti dischi, poca roba sua magari avrà conservato, ma degli altri tante cose.
Sì, ma papà praticamente quando poi si è messo a fare musicista, diciamo dopo gli studi musicali, era diciamo destinato a fare direttore d'orchestra di musica classica, operistica, e nel frattempo suonava il violino in un'orchestra di Piramo, che tra l'altro era un'orchestra formata da una quindicina di persone, di cui 8 erano signore, 3 ragazze bellissime con tutti gli archi. Immagino mio padre galletto in mezzo a tutte quelle ragazze. Comunque, proprio il fratello di questo di Piramo, che era questo maestro di questa orchestra, una sera gli ha detto: Pippo, guarda, ti lascio in albergo, in pensione, dove dormiva, dei dischi che mi sono arrivati dall'America, mi ha portato un amico dall'America, così vorrei che li sentisti, perché veramente sono straordinari. E quella sera papà ha passato tutta la notte a sentire questi dischi di Paul Whiteman, e praticamente da quel momento ha deciso che lui voleva fare il jazz, cioè questa musica nuova, così, che era già qualcosa di più del Dixieland, no? Era proprio la grande orchestra, così. E allora ha cominciato a comprare dischi americani per imparare come si faceva l'orchestrazione, l'arrangiamento di pezzi del genere, perché non c'era nessuno che glielo potesse insegnare, non esisteva in Italia. E praticamente ha cominciato così.
E poi c'è da dire che l'orchestra Blue Star, sicuramente, che lui ha fondato nel 24, sicuramente richiama quelle americane, anche per il fatto che era formata da 7 o 8 orchestrali, che però sapevano suonare più di uno strumento. Proprio.
Sì, suonavano 35 strumenti.
Ecco.
Quindi tutto a memoria. Tutto a memoria, non avevano un pezzo di musica davanti.
Così questo a dimostrazione che dovevano essere veramente
dei grandi musicisti.
Sì, dovevano avere l'ispirazione, come si suol dire. Allora, noi adesso facciamo un'altra piccola pausa, anche perché ci sono le notizie dall'Italia, e ascoltiamo dalla colonna sonora del film Un turco napoletano, una pellicola del 1953. Ascoltiamo Nicola Maldacea, tra l'altro un film in cui c'era anche lei, se non sbaglio.
Sì.
Allora dopo avremo modo di parlarne, certo, con Totò. E ascoltiamo appunto Nicola Maldacea con un brano scritto dallo stesso Antonio De Curtis, quindi da Totò. Si tratta di Carmè Carmè. E naturalmente subito dopo l'appuntamento con l'informazione ritroverete Stefania Riccio, ma soprattutto Isa Barzizza. Grazie per l'ascolto, ci sentiamo fra 10 minuti.
Pura stanna primavera, me trasuto rindo cor, una smanie fa l'amore con fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, mavo sangue rindo all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carro niente più. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne vanno 3. Carmè, Carmè, i son che buona pasta va contenta tutte e 3. Carmè, Carmè, io non lo faccio apposta e tu che stai a sapere. Carmè, Carmè, ti tengo a capa tosto, tosto, tosto come che. Per ogni uomo 3 mogliere steva scritto in 2 giornale, ma una legge speciale pace a ranne, sai perché? Perché l'uomo ne so poca, mentre donne in abbondanza, ma non voglio fare una panzana di gioia fuori te. Carmè, Carmè, tu solo non mi basta, ma ce ne vanno 3. Carmè, son che buona pasta va contenta tutte e 3. Carmè, Carmè, io non lo faccio apposta e tu che stai a sapere. Carmè, Carmè, io tengo a capa tosta, tosta, tosta con la fe.
Notturno Italiano.
Così cantando torni tu, discendi a valle verso il tuo amor laggiù. Di lontano si profila il tuo villaggio, nella bruma la tua casa già ti appare. Lascia il lavoro, è tempo ormai di riposar. Stasera in coro canterai,
canzone d'amore,
socchiudendo gli occhi sognerai,
il tuo tesoro,
alla luna parlerai di lei,
con tutto il cuore,
alle stelle parlerai di lei,
il vero amore. Oh boscaiolo,
il sole sta per tramontare,
lascia il lavoro,
cantando torni tu,
discendi a valle
verso il tuo amor laggiù. Di lontano si profila il tuo villaggio, nella bruma la tua casa già ti appare. Oh boscaiolo, è tempo ormai di riposare.
Questi applausi sono per Gianluca Terranova, che ha appena terminato di cantare la canzone del boscaiolo, ma sono idealmente anche per Isa Partizza, che è ancora insieme a noi negli studi della Notturno Italiano di Rai International. Ancora un affettuoso saluto da parte di Stefania Riccio a tutti gli amici che ci stanno seguendo in questo momento. E allora, dunque, stavamo parlando di boscaiolo, stavamo quindi parlando di un momento in cui suo padre era già approdato all'Eier, quindi
nel 35
arriva praticamente all'Eier e trova sì dei professionisti, ma assolutamente
un organico, a fare
organico swing, antiquato.
Certo,
ecco.
Esatto.
E allora come si è organizzato suo padre?
Insomma, ha fatto le richieste che doveva fare per avere l'organico che desiderava avere. E poi pian piano, allora trasmettevano praticamente un giorno, insomma ogni giorno, forse facevano un giorno di riposo, non lo so, ma insomma lui andava a provare tutti i giorni e tutti i giorni c'erano trasmissioni. Questa continuità ha fatto sì che veramente nel giro di un anno questa orchestra aveva preso un insieme così bello, così importante, così insomma, che papà era soddisfattissimo.
Certo, quindi vogliamo ricordare che è stato il primo direttore della prima orchestra dell'Eier, questo certo. È bene dirlo, perché poi Angelini arriva l'anno successivo. E
esatto.
Vabbè, della presunta rivalità con Angelini,
no,
tanto si è detto.
Era, diciamo, un'invenzione giornalistica che, anche se allora i media non avevano, diciamo, l'importanza che hanno oggi, però, insomma, sui giornali questa cosa veniva
sottolineata.
Sottolineata, in realtà non esisteva. Facevano due generi di musica diversi, questo sì, papà faceva una musica più swing e Angelini più melodica.
Però poi nel 39 vanno insieme in tournée per Viva la Radio, quindi due orchestre diverse, ma sempre
sì,
di grande
successo. Sì, ugualmente di grande successo, certo. fatto, e veramente papà mi raccontava, e poi insomma diventavano questi racconti che si fanno in famiglia, di queste scene di isterismo collettivo da parte dei, oggi si direbbe dei fans, allora erano ammiratori, ma proprio che, non so, aspettavano in massa quando uscivano dai teatri, non so, toglievano i pantaloni a Ernesto Bonino che si arrampicava su un lampione per sfuggire alle cose, rimasti in mutande.
Erano altri tempi.
Erano altri tempi.
Sì, però diciamo che la radio è molto cambiata, sì. Forse è la cosa che è cambiata di più.
Eh beh sì, ma io veramente penso, cosa era allora la popolarità di, insomma, di papà, di questi suoi cantanti, e forse era ancora di più di quello che oggi è per questi personaggi televisivi.
Perché la radio era proprio un punto di riferimento,
sì, e poi
importantissimo.
C'era molto meno cose, per cui quelle che avevano un successo erano proprio amate, stramate da tutti.
Un po' di nostalgia per gli anni 30.
Beh, io negli anni 30 certo. Sono nata.
Sì, intendevo dire per quel tipo di radio che poi c'è stata anche negli anni 40, 50.
Insomma, uno credo che possa avere qualche senso di nostalgia più per un fatto così di affetto, di così di ricordare poi gli anni della propria giovinezza o anche dell'infanzia magari, cioè sembrano belli per quello, poi in realtà tutti i tempi sono belli e tutti i tempi sono brutti, allora, se pensiamo che stava per scoppiare una guerra, più brutti di quelli.
Però adesso ritorniamo a lei quando era giovane, quindi stiamo parlando della fine degli anni 40, quando c'è anche il suo esordio cinematografico, sì. Con Totò, se non sbaglio, due orfanelli. Era il 47 forse.
Era il 47, perfettamente.
Ecco, quindi la fine degli anni 40, quando lei è veramente entrata nella leggenda,
Beh, non esageriamo. Comunque varrebbe lo stesso discorso che facevamo prima, che eravamo molto meno, per cui eravamo amatissime, insomma, oggi c'è da scegliere attrici in cinema, in televisione, in teatro, musical, insomma, la gente ha molti più aspetti dello spettacolo, no? A cui appassionarsi, allora eravamo pochissime, per cui diventavamo facilmente dei simboli, insomma.
Comunque nel 47 lei aveva già alle spalle l'esperienza teatrale con Macario, che è stata molto importante.
Esatto, infatti io avevo cominciato con Macario quando, dopo le mie primi passi da bambina, proprio queste tre esperienze con la Merlini, con Ruggero Ruggeri, che è stato un grandissimo attore di prosa di quegli anni, e poi con De Filippo, tutti e tre insieme, Edoardo, Peppino e Titina. E poi niente, poi vabbè, c'è stata la guerra, le cose così, poi quando vincendo tutte le resistenze del mio papà, della mia mamma, hanno acconsentito a farmi fare il teatro, ho cominciato proprio con Macario, entrando grazie al nome di papà dalla porta principale, devo dirlo sinceramente, non ho fatto nessuna fatica. Semmai poi la fatica l'ho fatta dopo, per non deludere il fatto che portavo un nome molto conosciuto, ma insomma sono stata fortunata. E ho cominciato proprio con Macario, e proprio nel secondo spettacolo che ho fatto con Macario, prima era Follia d'Amleto, il secondo era Le Educande di San Babila, e durante quel secondo spettacolo che abbiamo fatto a Roma al Quirino è venuto Mario Mattoli, che era un regista di grande talento, che aveva deciso però di fare i film commerciali, e secondo me avrebbe potuto fare anche film molto più importanti, perché era un uomo preparatissimo e di grande intelligenza, ma insomma aveva fatto questa scelta un po' più cinica e faceva film commerciali, è venuto in teatro e mi ha offerto di fare un film con Totò, che io conoscevo proprio appena di nome, e così, ecco. E lì è cominciato tutto.
Sì, però lei mi deve dire se questo fatto di essere stato un modello di grazia e di bellezza per le signore, e anche, diciamo così, un punto di riferimento, perché è entrata nel cuore dei signori maschi, no? Questo ha comportato dei problemi a livello personale, nei rapporti proprio della sua vita privata?
No, Nella mia vita privata, proprio quella vera e più intima dei miei sentimenti, dell'uomo che ho sposato, proprio assolutamente no. C'era qualche disagio, e questo veramente lo dico con sincerità, non per così, il fatto di essere riconosciuta così per strada, ovunque, è una situazione che a me pesava un po'. Sinceramente, ti sembra di non essere padrona della tua vita, perché ovunque andavo, e penso che oggi succeda a maggior ragione alle attrici di oggi, alle dive di oggi, non è piacevole, non è piacevole.
È come se non si avesse mai un posto dove andare.
Esatto. Sei sempre costretto in un certo senso a stare in palcoscenico, per cui a controllarti. Dico, non è che uno si mette le dita nel naso, se adesso sto scherzando naturalmente, ma è proprio un fatto che sei sempre come su un palcoscenico.
Certo.
E questo pesa un po'.
Ecco, adesso facciamo un'altra piccola pausa musicale, ma prima sentiamo suo padre parlare di quello che lui pensa della musica e anche del fatto di quale può essere quella interessante o meno interessante. Sentiamo.
Ho cominciato a suonare il violino, e poi mio papà, che amava, come ti ho detto, la musica, ha comprato il pianoforte perché veniva degli amici in casa, suonavamo insieme. Solamente.
Che anno era, sopra giù?
Ben fai il conto, sono nel 1902, dunque ho cominciato a 6 anni all'istituto di musica perché non sapevo neanche scrivere, e il maestro Cichero di solfeggio, perché sai, facevo un anno di solfeggio prima dello strumento, come credo anche oggi, e mi prendeva in braccio alla cattedra e mi scriveva lui la lezione, Poi a casa avevo uno di fratelli mio papà che era un musicologo, senza suonare il suo strumento, ma un profondo musicologo, era un wagneriano, era ritenuto un passo quell'epoca dei wagneriani, musica dell'avvenire la chiamavano, viceversa che popò di musica. E siccome era amministratore di una famiglia nobile di Genova, avevano il palco al Teatro Carlo Felice e mi portava sempre, io un ragazzetto proprio, sai, le opere di Wagner sono pesanti, che come a buio, c'è un dato che dura 3/4 d'ora sempre al buio, sente cantare, recitativi che non finiscono più, capisci? Però, sai, come si chiama la calondie, qualcosa resta sempre, e anche io forse sentire qualcosa di buono mi è rimasto, che io ho applicato sempre alla musica leggera, si chiamava leggera, solo in Italia si dice musica leggera, solo in Italia, perché guarda, senti questa cosa qua, cioè, una musica solo. Verdi diceva, mi pare scritto in qualche posto, che c'è solamente due tipi di musica, quella noiosa che non interessa e quella interessante che è buona, può essere qualunque cosa, da Beethoven a una canzone di Cole Porter che è meravigliosa e che forse Beethoven, senza sono sicuro, avrebbe ammirato.
Sera di Barzizza. Sera discende ed il suo velo distende, dolce un incanto mi prende, mi fa sognare le rimembranze più care, un desiderio d'oblio e dire pian pian andar, col vento andar, allo spuntare d'ogni stella, nasce in terra un sogno d'or, forse l'anima sorella, in quel sogno trovi il cuore. Quando la sera discende, ed il suo velo distende, tutto l'incanto mi prende
star. Allo spuntare d'ogni stella nasce in terra un sogno d'or. Forse l'anima sorella in quel sogno trovi il cuore. Quando la sera discende ed il suo velo distende, tutto l'incanto mi prende e
questa composizione di suo padre è solo meravigliosa.
Una versione... è una bella canzone, è bella questa versione, non l'avevo mai sentita.
Ecco, sì, particolarmente ispirata. La voce che avete ascoltato era quella di Michele Montanari e poi il pianoforte di San Giorgio, insomma, direi che è inconfondibile. Le ha dato dei consigli suo padre per avventurarsi nel mondo dello spettacolo, un mondo pieno di insidie?
No, anche perché papà non era proprio in grado di darle dei consigli. Perché lui era di un'ingenuità, di una veramente, semmai potevo insegnare, dopo qualche anno avrei potuto insegnare qualcosa a lui, io a lui.
Era molto buono.
Era disarmato, verso le cattiverie era disarmatissimo papà. Era poi naturalmente un passionale che difendeva le sue idee, le sue convinzioni con grande passione, proprio anzi con calore. Però non era una persona capace di muoversi in questo mondo, cioè lui ha fatto la carriera che ha fatto proprio solamente grazie al suo talento, ma non aveva nessun'altra arma, anzi
diciamo
disarmatissimo.
Che, essendo il genio che era, non poteva trovarsi in grande compagnia, insomma c'era solo lui così, quindi... Immagino che si fosse sentito a volte anche un po' sperduto, magari dovendo avere a che fare con persone...
Era proprio disarmato, lui pensava sempre che le persone fossero tutti per bene, tutti... Però insomma, fortunatamente la sua carriera l'ha avuta lo stesso, anche senza essere un furbo o una persona che si sapeva destreggiare in un mondo difficile come è sempre stato.
La solita giungla nel mondo dello spettacolo. Abbiamo ricordato quindi il Pippo Barzizza compositore della canzone del Boscaiolo di Sera e anche il Pippo Barzizza direttore d'orchestra. Però dobbiamo parlare, a parte poi mi dirà che mi ha detto che sapeva dipingere molto bene, quindi anche altre cose più particolari, dopo ci arriviamo. Dobbiamo parlare del Pippo Barzizza arrangiatore, che tra l'altro è un lavoro, oltre che difficile, anche faticosissimo, perché bisogna stare proprio con la schiena piegata a segnare ogni noticina di ogni strumento, e se lo ricordo.
Come no? Io devo dire che se penso a mio padre per tanti anni della mia vita, diciamo tutta l'infanzia, l'adolescenza, io ricordo questo suo studio, sempre per esempio di sera, con una luce molto forte sul pianoforte e queste note, questi accordi che lui faceva, so, due accordi e poi c'era qualche, so, 30 secondi di silenzio perché scriveva queste note, poi di nuovo altri due accordi di silenzio e cose lì. E papà stava sempre nel suo studio a lavorare, perché faceva tantissimi arrangiamenti, non so, io poi era una persona che teneva anche tutti molto in ordine queste sue cose, per cui io ho adesso, ed è una cosa bellissima, perché per anni lui ha tenuto per esempio tutti gli elenchi di tutti i pezzi di cui faceva gli arrangiamenti, non so, un anno, adesso non mi ricordo se è stato 49 piuttosto che 48, così ha fatto 185 arrangiamenti. Se uno pensa alle domeniche e magari a quei 20 giorni di vacanza che si prendeva, voleva dire quasi un arrangiamento al giorno.
Sì, sono dati impressionanti, perché coniugare la quantità alla qualità, sì, sì, è la cosa difficile.
Era un grandissimo lavoratore, proprio grandissimo lavoratore.
E mi diceva che dipingeva...
Dicevo che dipingeva, era Montanari.
Ah, Montanari.
Montanari, sì, era un bravo pittore.
No, perché se avesse trovato anche il tempo di dipingere, veramente sarebbe stato troppo in questo caso. Allora, sentiamo ancora suo padre con una sua personale presentazione di un'altra composizione indimenticabile. E io devo dire che se devo scegliere una versione cantata di Domani, continuo a volere Alberto Rabagliati. Alberto Rabagliati con Domani, dopo la presentazione di Pippo Barzizza.
Tra l'altro, Domani era la canzone che papà ha composto, che preferiva.
Ah, ecco, benissimo, così lo sappiamo. Domani.
Domani, le parole non so mai le danne. Canzone qua, me l'hanno copiata agli americani, qualche soldato americano che era qui nel 46 e io la suonavo ancora, benché sia nata nel 36-37, si chiama Candy, i fiori chiamo Candy, le stelle chiamo Candy.
Abbiamo saputo che non sempre siamo noi a copiare gli americani o comunque a prendere spunto. In questo caso Candy appunto era una canzone di molti anni dopo rispetto a Domani, e sicuramente c'è qualcosa che non torna, perché lo dico che è copiata, ma quasi. E quindi bella anche questa testimonianza di suo padre. E stavamo parlando di lui come arrangiatore, e non abbiamo detto che il suo trattato, che è l'orchestrazione moderna nella
musica leggera,
è del 52, quindi quest'anno compie 50 anni come Notturno Italiano, quindi praticamente abbiamo la stessa età, questo libro e noi. Senta, l'eredità di suo padre, perché suo padre aveva una scuola quando era ancora in vita a Sanremo, e adesso è stato istituito questo importantissimo premio grazie all'iniziativa non soltanto del Comune di Sanremo, ma anche di questo centro musicale di studi San Kenton.
San Kenton, sì.
E quindi sicuramente suo padre ha lasciato un'eredità anche importante. Che cosa vorrebbe che fosse ricordato di suo padre? Oltre alla sua chiaramente sterminata
ma
produzione.
Certamente qualche suo pezzo musicale. Per esempio ce ne sono un paio, credo inediti, veramente bellissimi, che non neanche sono state mai fatte le parole. Poi papà ha scritto una bellissima messa. Frate che era il reggitore, non so, il frate non è non reggeva la parrocchia, non so come funzioni, comunque
il priore,
diciamo
forse.
È priore, ecco, di questa chiesa che c'è a Sanremo, diciamo vicino a casa dei miei, che era un appassionato di musica, per cui veniva spesso a trovare papà e gli ha detto: ma perché non scrivi una messa? E papà ha scritto una messa per questa chiesa, bellissima, con i canoni proprio gregoriani classici, e tra l'altro un gruppo di suoi ex allievi ha messo su un coro e la fanno spesso, allora anch'io mi accodo perché è bello cantare nei cori.
Certo.
Ed è bellissima, e quella di sicuro è una cosa che sfiderà i secoli, perché essendo una messa non c'è dubbio, ma sicuramente fra le cose che rimarranno di papà è questo testo, questo proprio per gli arrangiatori.
Sì, che ancora adesso è uno dei più importanti,
sì,
del,
sì,
mondo.
Sì, sì, ma veramente tutti i musicisti italiani hanno studiato di oggi, hanno studiato su questo suo libro.
Torniamo un attimo a lei, eravamo rimasti agli anni 50, abbiamo ricordato quindi che non soltanto ha questa attività cinematografica con Totò, con altri comici importantissimi, ma lei ha lavorato anche tantissimo in teatro, da Shakespeare a Molière, insomma ha fatto tantissime cose, ha un repertorio veramente sterminato, e è ritornata al teatro dopo una lunga parentesi,
sì.
Dovuta a che cosa? Non si può dire.
No, si può dire. Mi dispiace di parlare di una cosa triste e dolorosa, perché sono rimasta vedova, giovanissima, avevo 30 anni e avevo e ho tuttora questa mia figlia che era piccola, aveva 3 anni. Per cui l'idea di riprendere a fare il teatro che avevo momentaneamente lasciato proprio per dedicarmi a questa bambina desideratissima, nella situazione tragica in cui mi sono trovata dopo la morte di mio marito, proprio non me la sono sentita di andarmene. Il teatro purtroppo porta fuori di casa per tanti mesi e proprio non me la sono sentita, e senza nessun rimpianto, devo dirlo sinceramente, è stata una scelta che mi è venuto proprio naturale. Ho lasciato il teatro, e però avevo bisogno comunque di lavorare, e ho messo su una società di doppiaggio che rimanevo nell'ambito più o meno del mio mestiere, del mio lavoro, però potevo farlo a Roma dove risiedevo, e per cui soprattutto stare con la mia bambina.
Quindi non ha rinunciato a niente per la sua famiglia in realtà? Cioè la sua famiglia è stata al primo posto?
Beh, direi che mia figlia ha tuttora il primo posto.
E adesso di che cosa si occuperà nei prossimi mesi?
Ma io appunto poi ho cresciuto la figlia, passati gli anni, una dozzina d'anni fa mi hanno riproposto di fare del teatro. E io ho detto: ma perché no? Tutto sommato era una grande passione che è rimasta intatta, nonostante siano passati 50 anni. E ho detto, ma sì, adesso sono libera, posso andare, posso stare fuori di casa 4-5 mesi, come succede quando si fa il teatro, e ho ricominciato. E devo dire che da quando ho ricominciato non mi sono più fermata. Ho lavorato tutte le stagioni, ho fatto degli spettacoli che mi hanno dato una grande soddisfazione, Le sorelle Materassi,
Teresa nelle sorelle Materassi,
Arsenico e vecchi Merletti, Woody Allen, insomma, fatto delle commedie che hanno avuto fortunatamente grande successo. E quest'inverno con Nando Gazzolo facciamo una bellissima commedia che forse i nostri ascoltatori conoscono, perché hanno fatto un film di grande successo con la Katharine Hepburn e Henry Fonda, che si chiama Sul Lago Dorato, che è questa storia di questa coppia che si vuole bene per tutta la vita e i rapporti con la figlia, così.
Beh, Katharine Hepburn ha avuto l'Oscar, quindi ci vorrà non soltanto il suo grandissimo talento, ci vorrà anche un pizzico di coraggio per affrontare il ruolo.
Non voglio neanche vedere le registrazioni del film, proprio perché no, probabilmente rinuncio.
Ecco, però questo desiderio, questa curiosità anche di affrontare esperienze diverse, perché poi non abbiamo ricordato che lei ha visto anche la nascita della televisione nel 54.
E come no, ho fatto proprio uno spettacolo la sera dell'inaugurazione ufficiale della televisione italiana, con un atto unico di Goldoni, l'Osteria della Posta.
Ecco, quindi praticamente lei ha avuto tantissime esperienze diverse. Dipende appunto dalla sua personalità, dal fatto, da una curiosità sua, da che cosa?
Beh, ma diciamo che tutte queste esperienze però sono sempre nell'ambito del mio lavoro.
Certo.
Per cui a me piace fare il teatro, per cui mi piaceva fare la televisione, che poi allora era bellissimo farla, perché era tutta in diretta, facevamo queste commedie e veramente si doveva mettere insieme diciamo la tecnica cinematografica per andare in certe posizioni, per prendere certe luci, perché bisognava essere inquadrati da quella telecamera, e avere poi una continuità durante lo spettacolo come in palcoscenico, perché si cominciava proprio, andava in onda in diretta dal principio alla fine. Per cui non ci si poteva sbagliare, non potevi commettere errori, speravi di non prendere papere, ma era emozionante, era molto bello. Adesso invece si registra, si fa, si cosa, insomma è un po' diverso.
Forse è anche un pochino più facile?
Ma magari facile no, ma comunque insomma se uno fa uno sbaglio si può ripetere, allora no.
Allora fermiamoci ancora un attimo per sentire l'orchestra di suo padre, eccolo in Tornerai. Si trattava quindi di un brano strumentale, Tornerai. Vogliamo ricordare agli amici che non vedono l'ora di sentire magari qualche inedito, qualche cosa che ancora a Notturno Italiano non è stato passato con la direzione orchestrale di Pippo Barzizza, che si sta lavorando per un cofanetto che sarà veramente una meraviglia. Tra l'altro suo fratello Lorenzo mi diceva che si sta occupando delle note, dei testi, quindi sarà anche molto ricco dal punto di vista dell'informazione.
Sì, Lorenzo ha preparato questo, diciamo, articolo d'accompagnamento, Virgilio Savona sta selezionando tutto il materiale e sarà una cosa, penso, molto bella per gli appassionati.
Non solo per gli appassionati, direi che sono quelle cose che uno deve avere in casa, come il frigorifero, la televisione.
Ricordo del passato.
E mi diceva suo fratello che gli piacerebbe proprio scrivere un libro, perché a parte che questa è la storia della canzone italiana, ma poi ci sono anche tantissimi aneddoti che riguardano.
Infatti, ma Renzo, quando ha preparato questa cosa, poi naturalmente ne aveva scritto anche di più di quanto servisse, perché poi lì c'erano delle questioni editoriali, per cui più di tante cartelle non poteva essere, e allora si è entusiasmato e dice: ma lo sai, Isa, dobbiamo scrivere assolutamente un libro della vita di papà, perché sembra un film. Non so, allora mi ha ricordato episodi tipo che poi sono venuti fuori scartabellando un po' negli scritti di papà, nelle cose, nelle lettere, per esempio quando sono andati a St. Moritz con l'orchestra, giravano tutta l'Europa, allora sono arrivati a St. Moritz e papà si era comprato, con quello che aveva guadagnato invece a Costantinopoli, Istanbul, aveva fatto una bellissima stagione, si era comprato una macchina, una 507 Fiat, una decapotabile. Pensi che ci stava tutta l'orchestra sopra, in 7 persone stavano tutti su questa macchina. E quando sono arrivati, loro viaggiavano proprio con i caschi, gli occhialoni, proprio con le sciarpe, gli impermeabili, gli spolverini. No?
Veramente da film.
E quando sono arrivati in questo grande albergo, il più grande albergo di St. Moritz, subito il portiere, tutti i cosi, i boys per prendere i bagagli, e quando hanno detto che erano l'orchestra, dice, allora passate dalle cucine.
Certo. Senta, invece nei rapporti con gli altri cantanti, lei probabilmente li avrà anche conosciuti, perché ricordiamo che Pippo Barzizza ha lanciato Bonino, ha lanciato la Fioresi,
il trio Lescano, Rabagliati.
Sì, Rabagliati un pochino era già conosciuto, ma è diventato grande,
famoso,
con suo padre è diventato
grande.
Che rapporto aveva con professionale, con questi interpreti?
Ma lo temevano abbastanza, perché papà poi sul lavoro era severissimo, pignolissimo, non faceva scappare
niente. Era un perfezionista,
sempre preso serissimo. E poi lui ha sempre, una cosa che odiava papà era il dilettantismo. Proprio questo, ecco, per esempio il discorso che faceva della musica, lui apprezzava anche già da molto vecchio la musica, diciamo, degli anni passati ma recenti, ma quella fatta, e lui se ne accorgeva, quella fatta dai professionisti, quelli che conoscono il contrappunto, che conoscono l'armonia, insomma, che si sente per uno specialmente con l'orecchio così fino e allenato. E invece odiava il dilettantismo, per cui anche nel rapporto con questi cantanti era straordinariamente severo, però tutti lo ricordano poi come una persona cordialissima, che poi sul lavoro, insomma, non si scherzava.
Giustamente, c'è il momento per scherzare e anche per fare sul serio. Adesso abbiamo Achille Togliani, che i nostri ascoltatori sanno essere spesso protagonista delle incisioni di Angelini. Invece in questo caso è con il maestro Pippo Barzizza per La più bella canzone d'amore.
Tramonto la lacuna, canta il gondoliere la sua canzone, è un sospir nostalgico, ripete il mare. dare in un sospiro tante baci a non lasciarmi più. Resta forte a me, dimmi ancora te, tutta mia tristezza. Il sussurro del mare, la musica, che ride con le stelle nei cieli, anche se domani tutto finirà, porterà lontano per sempre la più bella canzone d'amore.
Togliani dunque con la più bella canzone d'amore. Facciamo a tempo a salutare e ringraziare Isa Parzizza. Devo dire che migliore ospite anche per festeggiare i nostri 50 anni non potevamo immaginare, quindi grazie, grazie tantissimo. L'aspettiamo per sapere altre iniziative che riguardano suo padre, naturalmente.
Grazie, grazie Stefania, veramente è stato un grande piacere e io voglio salutare tutti e fare tanti auguri a tutti.
Bene, grazie, quindi anche al Notturno Italiano, oltre che agli ascoltatori che immagino saranno contenti, visto che era qualche settimana che vi avevo annunciato che sarebbe arrivata, che finalmente, finalmente ce l'abbiamo stanotte. Quindi io vi lascio con un ultimo brano, una sigla doverosa che è Marilena, e poi ci sarà ovviamente l'appuntamento con le notizie dall'Italia e poi i nostri bene amati 78 giri a partire dalle 2:10 circa. Da Stefania Riccio, un affettuoso ringraziamento a tutti e buonanotte. Thank you.
ore 2.